Io le dicevo che se non avete niente da dire, almeno fate chiasso, che è molto importante. Carissime e carissimi giovani, buongiorno. Saluto tutti voi che siete venuti, che avete avuto la possibilità di essere qui, ma anche vorrei salutare tutti coloro che non sono potuti arrivare qui, sono rimasti a casa. Un ricordo a tutti. Siamo uniti tutti, loro dal suo posto, dal loro posto, noi qui. Ho attesto da oltre 3 anni questo momento, da quando il 1 maggio 2019 vi scrissi la lettera che vi ha chiamati e poi vi ha portati qui ad Assisi. Per tanti di voi, lo abbiamo appena ascoltato, l'incontro con l'economia di Francesco ha risvegliato qualcosa che avevate già dentro. Eravate già impegnati nel creare una nuova economia, quella lettera vi ha messo insieme, vi ha dato un orizzonte più ampio, vi ha fatto sentire parte di una comunità mondiale di giovani che avevano la vostra stessa vocazione. E quando un giovane vede in un altro giovane la sua stessa chiamata, e poi questa esperienza si ripete con centinaia, migliaia di altri giovani, allora diventano possibili cose grandi. Persino sperare di cambiare un sistema enorme, un sistema complesso come l'economia mondiale. Anzi, oggi già quasi parlare di economia sembra cosa vecchia. Oggi si parla di finanza, sai? E la finanza è una cosa acquata, una cosa gassosa, non la si può prendere. Una volta una brava economista mondiale, a livello mondiale, mi ha detto che lei ha fatto l'esperienza di un incontro fra economia, umanesimo e religione. È andato bene quell'incontro. Ho voluto fare lo stesso con le finanze. E non è riuscita. State attenti a questa gassosità delle finanze. Voi dovete riprendere l'attività economica delle radici umane, come sono state fatte. Voi giovani, con l'aiuto di Dio, lo sapete fare, lo potete fare. I giovani hanno fatto altre volte nel corso della storia tante cose. State vivendo la vostra giovinezza in un'epoca non facile. La crisi ambientale, poi la pandemia e ora la guerra in Ucraina e le altre guerre che continuano da anni in diversi paesi, stanno segnando la nostra vita. La nostra generazione vi ha lasciato in eredità molte ricchezze. Ma non abbiamo saputo custodire il pianeta e non stiamo custodendo la pace. Quando voi sentite che i pescatori qui di San Benedetto del Tronto in un anno hanno tirato fuori dal mare 12 tonnellate di sporchisci e plastica e cose così, vedete come non sappiamo custodire l'ambiente, no? E noi custodiamo la pace pure. Voi siete chiamati a diventare artigiani e costruttori della casa comune. Una casa comune che sta andando in rovina, diciamolo, è così. Una nuova economia ispirata a Francesco di Assisi oggi può essere un'economia amica della terra, un'economia di pace. Si tratta di trasformare l'economia che uccide in un'economia della vita, in tutte le sue dimensioni, arrivare a quel buon vivere che non è la dolce vita o passarla bene, no, il buon vivere è quella mistica che i popoli aborigeni ci insegnano di avere in rapporto con la terra, armonia. Ho apprezzato la vostra scelta di modellare questo incontro a Assisi sulla profezia. E mi è piaciuto quello che avete detto sulle profezie. La vita di Francesco di Assisi dopo la sua conversione è stata una profezia che continua anche nel nostro tempo. Nella Bibbia la profezia ha molto a che fare con i giovani. Samuele, quando fu chiamato, era un fanciullo. Geremia ed Ezechiele erano giovani. Daniele era un ragazzo quando profetizzò l'innocenza di Susanna e la salvò dalla morte. E il profeta Gioele annuncia al popolo che Dio effonderà il suo spirito, diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. E secondo le scritture, i giovani sono portatori di uno spirito di scienza e di intelligenza. Fu il giovane Davide a umiliare l'arroganza del gigante Golia. In effetti, quando alla comunità civile e alle imprese mancano le capacità dei giovani, è tutta la società che appassisce. Si spegne la vita di tutti, manca creatività, manca ottimismo, manca entusiasmo, manca coraggio per rischiare. Una società e un'economia senza giovani sono tristi, pessimisti, ciniche. Se voi volete vedere questo, andate a queste università ultra specializzate in economia liberale e guardate la faccia dei giovani e le giovani che studiano lì. Ma grazie a Dio voi ci siete, non solo ci sarete domani, no, oggi ci siete, oggi. Voi non siete soltanto il non ancora, siete il già, siete il presente. Un'economia che si lascia ispirare dalla dimensione profetica si esprime oggi in una visione nuova dell'ambiente e della terra. Dobbiamo andare a questa armonia con l'ambiente e con la terra. Sono tante le persone, le imprese, le istituzioni che stanno operando una conversione ecologica. Bisogna andare avanti su questa strada e fare di più. Questo di più voi lo state facendo e lo state chiedendo a tutti. Non basta fare il maquillage, bisogna mettere in discussione il modello di sviluppo. La situazione è tale che non possiamo soltanto aspettare il prossimo summit internazionale, che può essere, che può non servire. La terra brucia oggi ed è oggi che dobbiamo cambiare a tutti i livelli. In quest'ultimo anno voi avete lavorato sull'economia delle piante, un tema innovativo. Avete visto che il paradigma vegetale contiene un diverso approccio alla terra e all'ambiente. Le piante sanno cooperare con tutto l'ambiente circostante e anche quando competano, in realtà stanno cooperando per il bene dell'ecosistema. Impariamo dalla mitezza delle piante. La loro umiltà, il loro silenzio possono offrirci uno stile diverso di cui abbiamo urgente bisogno. Perché se parliamo di transizione ecologica, ma restiamo dentro il paradigma economico del Novecento, che ha depredato le risorse naturali della terra, le manovre che adotteremo saranno sempre insufficienti o ammalate nelle radici. La Bibbia è piena di alberi e di piante, dall'albero della vita al granello di senape. E San Francesco ci aiuta con la sua fraternità cosmica con tutte le creature viventi. Noi uomini in questi ultimi due secoli siamo cresciuti a scapito della terra. È stata lei a pagare il conto, eh? L'abbiamo spesso saccheggiata per aumentare il nostro benessere e neanche il benessere di tutti, di un gruppetto, no? E questo è il tempo di un nuovo coraggio. Nell'abbandono delle fonti fossili di energia, di accelerare lo sviluppo di fonti a impatto zero o positivo. E poi dobbiamo... Non mi sono fermato per cercare l'applauso, che avevo bisogno di respirare, no? E poi E poi dobbiamo accettare il principio etico universale, che però non piace, che i danni vanno riparati. Questo è un principio etico universale. I danni vanno riparati. Se siamo cresciuti abusando del pianeta, dell'atmosfera, oggi dobbiamo imparare a fare anche sacrifici negli stili di vita ancora insostenibili. Altrimenti saranno i nostri figli e i nostri nipoti a pagare il conto, un conto che sarà troppo alto e troppo ingiusto. Io sentivo un scientista molto importante a livello mondiale, 6 mesi fa, che ha detto: ieri mi è nata una nipotina. Se continuiamo così, poveretta, entro 30 anni dovrà vivere in un mondo inabitabile. Saranno i figli e i nipoti a pagare il conto, un conto che sarà troppo alto e troppo ingiusto. Occorre un cambiamento rapido e deciso. Questo lo dico sul serio, Conto su di voi. Conto su di voi. Per favore, non lasciateci tranquilli, dateci l'esempio. E io vi dico la verità, per vivere su questa strada ci vuole coraggio. E alcune volte ci vuole qualche pizzico di eroicità. Ho sentito in un incontro un ragazzo, 25enne, appena uscito come ingegnere di alto livello, non trovava lavoro, alla fine l'ha trovato in un'industria che non sapeva bene cosa fosse. Quando ha studiato cosa doveva fare, senza lavoro e con bisogno di lavorare, ha rifiutato, perché lì si fabbricavano le armi. Questi sono gli eroi di oggi, questi. La sostenibilità, poi, è una parola a più dimensioni, sostenibilità. Oltre a quella ambientale, ci sono anche le dimensioni sociale, relazionale e spirituale. Quella sociale incomincia lentamente ad essere riconosciuta. Ci stiamo rendendo conto che il grido dei poveri e il grido della terra sono lo stesso grido. Pertanto, quando lavoriamo per la trasformazione ecologica, dobbiamo tenere presenti gli effetti che alcune scelte ambientali producono sulla povertà. Non tutte le soluzioni ambientali hanno gli stessi effetti sui poveri, e quindi vanno preferite quelle che riducono la miseria e le disuguaglianze. Mentre cerchiamo di salvare il pianeta, non possiamo trascurare l'uomo e la donna che soffrono. L'inquinamento che uccide non è solo quello dell'anidride carbonica, anche la diseguaglianza inquina mortalmente il nostro pianeta. Non possiamo permettere che le nuove calamità ambientali cancellino dall'opinione pubblica le antiche e sempre attuali calamità dell'ingiustizia sociale, anche delle ingiustizie politiche. Pensiamo, per esempio, un'ingiustizia politica a questo popolo martoriato del Rohingya, che sta andando da una parte all'altra perché non può abitare nella propria patria. Un'ingiustizia politica. C'è poi una insostenibilità nelle nostre relazioni. In molti paesi le relazioni delle persone si stanno impoverendo, soprattutto in Occidente. Le comunità diventano sempre più fragili e frammentate. La famiglia in alcune regioni del mondo soffre una grave crisi, e con essa l'accoglienza e la custodia della vita. Il consumismo attuale cerca di riempire il vuoto dei rapporti umani con merci sempre più sofisticate. Le solitudini sono un grande affare nel nostro tempo, ma così genera una carestia di felicità. E questa è una cosa brutta. Pensate all'inverno demografico, per esempio. Come è in rapporto di tutto questo? Un inverno demografico dove i paesi stanno diminuendo gravemente perché non fanno figli. È più comodo avere un rapporto affettivo con i cagnolini, con i gatti e andare avanti così. La creatività si vuole riprendere. Ma anche in questa linea dell'inverno demografico c'è la schiavitù della donna. Una donna che non può essere madre perché appena incomincia a salire la pancia la buttano dal lavoro. Le donne incinte non hanno dovuto lavorare. C'è infine una insostenibilità spirituale del nostro capitalismo. L'essere umano creato immagine e somiglianza di Dio, prima di essere un cercatore di beni, è un cercatore di senso. Noi tutti siamo cercatori di senso. Ecco perché il primo capitale di ogni società è quello spirituale, perché è quello che ci dà le ragioni per alzarci ogni giorno e andare al lavoro e genera quella gioia di vivere necessaria anche nell'economia. Il nostro mondo sta consumando velocemente questa forma essenziale di capitale accumulata nei secoli dalle religioni, dalle tradizioni sapienziali, dalla pietà popolare. E così soprattutto i giovani soffrono per questa mancanza di senso. Spesso di fronte al dolore e alle incertezze della vita si ritrovano con un'anima impoverita di risorse spirituali per elaborare sofferenze, frustrazioni, delusioni e lutti. Guardate il percentuale dei suicidi giovanile, come è salito, e non pubblicano tutti, nascondono la cifra. La fragilità di molti giovani deriva dalla carenza di questo prezioso capitale spirituale. Io vi dico, voi avete un capitale spirituale? Ognuno si risponda dentro. Un capitale invisibile, ma più reale dei capitali finanziari o tecnologici. C'è un urgente bisogno di ricostituire questo patrimonio spirituale essenziale. La tecnica può fare molto, troppo, può fare molto. Ci insegna il cosa e il come fare, ma non ci dice il perché. E così le nostre azioni diventano sterili e non riempiono la vita, neanche la vita economica. Trovandomi nella città di Francesco, non posso non soffermarmi sulla povertà. Fare economia ispirandosi a lui significa impegnarsi a mettere al centro i poveri. A partire da essi guardare l'economia, a partire da essi guardare il mondo, senza la stima e la cura, l'amore per i poveri, per ogni persona povera, per ogni persona fragile e vulnerabile, dal concepito nel grembo materno alla persona malata e con disabilità, all'anziano in difficoltà, non c'è economia di Francesco. Senza di questo non c'è. Direi di più, un'economia di Francesco non può limitarsi a lavorare per o con i poveri, fino a quando il nostro sistema produrrà scarti e non opereremo secondo questo sistema, saremo complici di un'economia che uccide. Chiediamoci allora, stiamo facendo abbastanza per cambiare questa economia? Oppure ci accontentiamo di verniciare una parte cambiando colore senza cambiare la struttura della casa? Non si tratta di dare pennellate di vernice, no, ci cambiare la struttura, no? Forse la risposta non è in quanto noi possiamo fare, ma in come riusciamo ad aprire cammini nuovi perché gli stessi poveri possano diventare i protagonisti del cambiamento, no? Ci sono esperienze in India, in Filippine, in questo senso molto grandi, molto sviluppate. San Francesco ha amato non solo i poveri, ha amato anche la povertà. Questo modo di vivere austero, diciamo così, Francesco andava dai lebrosi non tanto per aiutarli, andava perché voleva diventare povero come loro. Seguendo Gesù Cristo si spogliò di tutto per essere povero con i poveri. Ebbene, la prima economia di mercato è nata nel 200 in Europa a contatto quotidiano con i frati francescani, che erano amici di quei primi mercanti. Quell'economia creava ricchezza, certo, ma non disprezzava la povertà. Creare ricchezza senza disprezzare la povertà. Il nostro capitalismo invece vuole aiutare i poveri, ma non li stima, non capisce la beatitudine paradossale, beati i poveri. Noi non dobbiamo amare la miseria, anzi dobbiamo combatterla, anzitutto creando lavoro, lavoro degno, ma il Vangelo ci dice che senza stimare i poveri non si può combattere nessuna miseria. Ed è invece da qui che dobbiamo partire. Anche voi, imprenditori e economisti, abitando questi paradossi evangelici di Francesco, quando io parlo con la gente, confesso, io domando sempre, lei dà elemosina ai poveri? Sì, sì, sì. E quando lei dà elemosina al povero, li guarda agli occhi? Non so. E quando tu dai l'elemosina, tu butta la moneta o tocca la mano del povero? Non guardano gli occhi e non buttano. E questo è allontanarsi dello spirito di povertà, allontanarsi della vera realtà del povero, allontanarsi dell'umanità che deve avere ogni rapporto umano. E qualcuno mi dirà, Papa, siamo in ritardo, quando finisce? Finisco adesso. Alla luce di questa riflessione vorrei lasciarvi tre indicazioni di percorso per andare avanti, no? La prima, guardare il mondo con gli occhi dei più poveri. Il movimento francescano ha saputo inventare nel Medioevo le prime teorie economiche e persino le prime banche solidali, Monti di Pietà, no? Perché guardava il mondo con gli occhi dei più poveri. Anche voi migliorerete l'economia se guarderete le cose dalla prospettiva delle vittime e delle scartati. Ma per avere gli occhi dei poveri e delle vittime bisogna conoscerli, bisogna essere loro amici. E credetemi, se diventate amici dei poveri, se condividete la loro vita, condividerete anche qualcosa del regno di Dio. Perché Gesù ha detto che di essi è il regno dei cieli e per questo sono beati. E lo ripeto, che le vostre scelte quotidiane non producano scarti. La seconda, voi siete soprattutto studenti, studiosi e imprenditori, ma non dimenticatevi del lavoro, non dimenticatevi dei lavoratori, lavoro delle mani, non lavoro bene, no? Il lavoro è già la sfida del nostro tempo e sarà ancora di più la sfida di domani. Senza lavoro degno e ben remunerato, i giovani non diventano veramente adulti. Le diseguaglianze aumentano. A volte si può sopravvivere senza lavoro, ma non si vive bene. Perciò, mentre create beni e servizi, non dimenticatevi di creare lavoro. Buon lavoro e lavoro per tutti. La terza indicazione è incarnazione. Nei momenti cruciali della storia, chi ha saputo lasciare una buona impronta lo ha fatto perché ha tradotto gli ideali, i desideri, i valori in opere concrete, cioè le ha incarnate, no? Oltre a scrivere e fare congressi, questi uomini e donne hanno dato vita a scuole e università, a banche, a sindacati, a cooperative, a istituzioni. Il mondo dell'economia lo cambierete se insieme al cuore e alla testa userete anche le mani. I tre linguaggi: si pensa, la testa, Linguaggio del pensiero, ma non solo, unito al linguaggio del sentimento, del cuore, e non solo, unito al linguaggio delle mani. E tu devi fare quello che senti e pensi, sentire quello che fai e pensi, pensare quello che senti e fai. Questa unione dei tre linguaggi. Le idee sono necessarie, ci attraggono molto, soprattutto da giovani, ma possono trasformarsi in trappole se non diventano carne, cioè concretezza, impegno quotidiano, mentre i linguaggi, no? Le idee sole si ammalano, sai? E noi finiremo in orbita tutti, non si sono solo idea. Le idee sono necessarie, ma devono diventare carne. La Chiesa ha sempre respinto la tentazione gnostica, gnosi, quello dell'idea sola, no? Che pensa di cambiare il mondo solo con una diversa conoscenza, senza la fatica della carne. Le opere sono meno luminose delle grandi idee, perché sono concrete, particolari, limitate, con luce e ombra insieme, ma fecondano giorno dopo giorno la terra. Cari giovani e giovane, la realtà sempre è superiore all'idea. State attenti a questo. Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per il vostro impegno. Grazie. Andate avanti con ispirazione e intercessione di San Francesco. E io, siete d'accordo? Vorrei concludere con una preghiera. Io la leggo e voi dal cuore la seguite. Padre, ti chiediamo perdono per aver ferito gravemente la terra, per non aver rispettato le culture indigene, per non aver stimato e amato i più poveri, per aver creato ricchezza senza comunione. Dio vivente, che con il tuo spirito ha ispirato il cuore, le braccia e la mente di quei giovani e li hai fatti partire verso una terra promessa, guarda con benevolenza la loro generosità, il loro amore, la loro voglia di spendere la vita per un ideale grande. Benedicile, Padre, nelle loro imprese, nei loro studi, nei loro sogni. Accompagnateli nelle difficoltà e nelle sofferenze. Aiutali a trasformare in virtù e in saggezza. Sostieni i loro desideri di bene e di vita. Sorreggili nelle loro delusioni di fronte ai cattivi esempi. Fa che non si scoraggino e continuino nel cammino. Tu, in cui il figlio unigenito si fece carpentiere, dona loro la gioia di trasformare il mondo con l'amore, con ingegno e con le mani. Amen. Sì, grazie tanto, grazie. Ma tu mi porti i libri, mi porti il mate, ma non porti la casassa.